Allora, siamo pronti a immergerci in situazioni un po' complicate? Perché studiando Giobbe continuo a riconoscere che è un libro assai affascinante, ma nello stesso tempo assai inquietante. Perché vedete, noi parliamo giustamente, evidenziamo un Dio di grazia, un Dio di misericordia, un po' meno un Dio di giudizio, ma difficilmente evidenziamo ciò di cui viene fuori studiando Giobbe, cioè un Dio che per motivi che solo lui conosce e che forse sapremo un giorno, decide di servirsi di un uomo, in questo caso Giobbe, per dare una lezione a Satana. Questo è uno dei problemi di Giobbe. Avete capito bene? Dio si serve di un uomo per sconfiggere Satana. Questo è il problema di questo libro. Allora, siamo ancora al capitolo 2. Vi ho chiesto di leggere il capitolo 19 anche e il capitolo 30 per capire meglio alcune dinamiche che vedremo. Avrei dovuto chiedervi anche di leggere il capitolo 17 e il capitolo 16, ma erano troppi capitoli. Però se poi li volete leggere, io vi consiglio dopo di leggere veramente tutto il libro, dal capitolo 1 al capitolo 42, eccetera. Ma andiamo con calma. Allora, se nel capitolo 1 abbiamo un problema molto serio, e abbiamo detto che è uno dei capitoli più difficili da digerire, nel capitolo 2 questa difficoltà aumenta. Sapete perché? Perché a un certo punto Dio, incontrando di nuovo questo signore Satana, dice: hai notato il mio servo Giobbe, versetto 3? Non ce n'è un altro sulla terra, e come lui sia integro, retto, teme Dio e fuga al male. Questo l'aveva già detto il capitolo 1. Ma adesso dice qualcosa di più, dice: egli si mantiene saldo nella sua integrità, cioè di non rinnegare Dio, benché tu mi abbia incitato contro di lui per rovinarlo senza motivo. Ci rendiamo conto di cosa c'è scritto qui? Tu mi hai incitato contro Giobbe per rovinarlo senza alcun motivo, cioè non ce n'era una ragione. Questo è il tema centrale forte di Giobbe. Ecco perché è un libro inquietante. Vedete, Satana non contesta il servizio, la pietà, la giustizia di Giobbe. No, gli sta anche bene sotto un certo aspetto, ma Satana contesta il valore di tutto questo. Cioè, Satana dice: che senso ha fare tutto questo? Quindi non contesta queste cose in sé, ma contesta il valore. Allora, Satana perde la sua prima battaglia, capitolo 1, ma ci prova di nuovo perché è insistente, l'abbiamo detto. E Dio nuovamente, stranamente, accetta di nuovo la sfida di Satana. Questa volta è colpire Giobbe nel suo corpo. Quindi Satana insinua, Satana fa delle proposte, ma attenzione, è Dio che decide fino a che punto. E gli dice: va bene, accetto anche questa sfida, ma stai attento, non farlo morire. Toccagli il corpo, ma non farlo morire. C'è un limite, ed è un disegno che Satana, come avrete letto, subito mette in azione. Se ne va e colpisce Giobbe con una malattia dolorosa. Qui c'è scritto un'ulcera maligna, va a sapere chi è che l'ha diagnosticata. A quel tempo ulcera maligna, va bene. Sembrerebbe che questa ulcera fosse un po' come quella che colpì gli egiziani nella piaga. Ok? Comunque, il testo tradotto dall'originale, complicato, dice ulcera maligna. Allora adesso stiamo ben attenti, perché l'azione di Satana, qui dobbiamo capire il dramma, cambia radicalmente tre condizioni importanti nella vita di Giobbe. La prima è la condizione fisica, ma mica si ferma lì. Poi c'è la condizione affettiva, ma mica si ferma lì. Poi c'è la condizione sociale. Lavora Satana su queste tre condizioni. Allora, vediamo la condizione fisica. E perdere la salute è qualcosa di veramente brutto, soprattutto a certi livelli. Qualcosa che destabilizza, qualcosa anche che ti umilia, che ti umilia. E questa ulcera maligna procura a Giobbe, questo lo rileviamo leggendo poi tutti i capitoli nei discorsi che vengono fatti tra Giobbe e gli amici, botta e risposta, procura a Giobbe un prurito insopportabile, si trova, come vedremo, seduto in mezzo all'immondizia, è sformato e irriconoscibile, ha dei vermi nelle ferite, la pelle si spacca, diventa nera e cade, sogna delle cose spaventose, gli occhi lacrimano di continuo, ha un fiato nauseante, cioè un fiato che puzza. È ridotto a pelle e ossa. Allora, adesso vi cito alcuni testi dove dicono alcune di queste cose. Dovrei citarne di più, ma il tempo è tiranno. Capitolo 16, versetto 8, dice Giobbe: Dio mi ha coperto di grinze, la mia magrezza mi accusa. Poi al capitolo 30, che avreste dovuto leggere, versetti 17, 18, 28 e 30, dicono questo: i dolori non gli danno sosta. Aveva dei dolori fortissimi, in continuazione, e non c'erano antidolorifici allora, Cerchiamo di ragionare in un modo corretto. È tutto annerito, è abbronzato, ma non per il sole, proprio per questa ulcera maligna. Ho detto prima che la pelle è nera e cade a pezzi, le ossa sono calcinate. Al capitolo 19, versetto 17, dice: il mio fiato ripugna a mia moglie. Versetto 7, sempre di 19, dice: il mio occhio si spegne. Questo solo per far capire la condizione di Giobbe. Non stiamo scherzando qui, Qui è una cosa oltremodo seria. Ma c'è la condizione affettiva che incide, che cambia radicalmente. Sempre al capitolo 19 c'è scritto che è abbandonato dai suoi fratelli, è abbandonato dai suoi conoscenti, dai suoi parenti e anche dagli amici intimi. Versetto 15 dice che anche i suoi domestici lo trattano come un estraneo. Versetto 18 dice: i bambini lo disprezzano e lo deridono. Capitolo 17, versetto 11 dice: i suoi progetti, cioè i suoi disegni, quelli più cari al suo cuore, sono distrutti. Ma poi veniamo al clou della situazione e torniamo al capitolo 2, versetti 8 e 9, Giobbe perde anche la stima di sua moglie e probabilmente con questo il suo aiuto, un aiuto che gli sarebbe stato più che mai utile nella sofferenza. Che cosa dice questa donna? Poi cercheremo di capirla, perché è facile dire e basta, ma dobbiamo cercare di capire. Dice: ma stai ancora saldo nella tua integrità? Cioè, parli ancora di Dio? Lo difendi ancora? Ma guardati allo specchio, specchio per modo di dire, insomma. E dice: lascia stare Dio e muori. È meglio morire piuttosto che essere in questa situazione. Quindi la moglie, quando dice: ma stai ancora saldo nella tua integrità, in qualche modo incita letteralmente il marito a fare quello che Satana desiderava. Cosa ha detto Satana a Dio? Fagli un po' questo, fai un po' quello, e poi vedrai se non ti rinnega in faccia. La moglie porta Giobbe a rinnegare Dio. anziché incoraggiare suo marito a confidare nel Signore, anche se in una situazione amara e disperata come quella, cerca di persuaderlo, portarlo a rinnegare Dio. Fratelli cari e sorelle carissime e amici ancora più cari, senza saperlo, la voce della moglie di Giobbe è diventata la voce di Satana. Vi ricordate con i discepoli cosa successe con Pietro? A un certo momento Pietro dice delle cose, lasciamo andare quali, e Gesù gli dice: vai indietro da me, Satana. A volte noi nelle nostre dichiarazioni possiamo essere portavoci di Satana. Questo lo dobbiamo sapere, perché non dovrebbe succedere. Però a volte succede. La moglie diventa il portavoce del nemico. Allora, a questo punto diamogli addosso, fucilazione alla moglie di Giobbe. È facile criticarla, ma attenzione, anche lei ha perso tutto. Anche lei ha perso i figli, non solo Giobbe. E in qualche modo ha perso il benessere. In qualche modo ha perso anche il marito, perché quel marito lì non era più quello di prima. Abbiamo capito in che condizione era. Ecco perché ho iniziato con la condizione fisica e anche poi con quella, con questa affettiva. Sovente chi sta bene e deve curare un malato che è a fianco, è più grande la sofferenza di chi sta bene a volte del malato. Esperienza recentissima. Sono stato a trovare il papà di Gabriele. Sta soffrendo, è in una situazione difficile, ma la moglie che è lì a fianco tutto il giorno, che lo assiste, che vede la sua sofferenza, io vedo una sofferenza anche in questa donna, forse più grande ancora. Quindi la sofferenza della moglie di Giobbe, in qualche modo, se non superiore in questo caso, ma sicuramente una grande sofferenza anche per lei. Non per questo possiamo giustificare le sue parole. Attenzione però, leggiamo tutto il libro. Alla fine del libro non troviamo parole di condanna da parte di Dio nei confronti della moglie. Li troveremo nei confronti dei tre amici. Sì, ma non della moglie. Quindi stiamo attenti. Giobbe in ogni caso si sarà sentito tradito, deluso. Rimaniamo però affascinati, almeno io rimango affascinato, dal suo autocontrollo e dal suo senso del tatto. Non dice alla moglie: chiudi quella boccaccia stupida, come avrei detto io, sicuro, in una situazione del genere. Chiudi quella bocca. Non dice così. Semplicemente la rimprovera di parlare come una donna insensata, cioè poco saggia. Non gli dà della donna insensata, dice: tu stai parlando come una donna insensata. È diverso. Chiaro? Chiaro il concetto? Il rimprovero però era d'obbligo, ma non si lascia andare alla collera e alle cattive parole. Qui abbiamo, miei cari, un esempio di un marito eccezionale. Mariti, prendiamo esempio. Al capitolo 1 abbiamo un esempio di un padre eccezionale che prega per i suoi figli. Qui abbiamo l'esempio di un marito eccezionale che in qualche modo cerca di capire lo stato della moglie, pur essendo il suo uno stato incredibile. Ma c'è ancora la condizione sociale che è importante. Al versetto 7 del capitolo 2 c'è scritto che Giobbe prese un coccio con cui grattarsi e si sedette in mezzo alla cenere. Non è che era vicino al suo camino, ha preso la cenere e si è seduto sulla cenere. No, questa non è l'interpretazione corretta. Giobbe ha dovuto abbandonare anche l'ultimo aggancio che aveva con la realtà. Il posto in cui abitava, va dove si incenerisce l'immondizia che solitamente era alle porte della città. Quindi lascia la sua casa e va dove si incenerisce l'immondizia, là. Doveva stare dove stavano i lebbrosi, dove stavano gli emarginati, capite la condizione sociale? Al capitolo 30, versetto 1, dice: servo da zimbello ai più giovani di me. Versetto 9, sono il tema delle loro canzoni, il soggetto dei loro discorsi. Versetto 10, sempre capitolo 30, addirittura gli viene sputato in faccia. Quando tu vuoi esercitare il tuo disprezzo maggiore, sputi in faccia una persona. Non c'è qualcosa di peggiore di quello. E Giobbe lo ha provato. Versetto 11, non c'è più nessun ritegno, è umiliato. Versetto 15, il suo onore è portato via come il vento. E se consideriamo la situazione sociale di Giobbe prima di tutto questo, che è descritta al capitolo 29, altro capitolo che bisognava leggere, quanti capitoli, ci rendiamo conto del grande cambiamento di situazione. Sapete qual è il problema? State ben attenti. Giobbe si trova spogliato di tutto e di tutti, spogliato anche di Dio. Ecco perché continuo a insistere su questo titolo. Ti piace un Dio così? Ti piacerebbe un Dio così? Tutto questo succede perché? Perché Giobbe è stato eletto per sconfiggere Satana. Satana si ritira dalla presenza di Dio. D'ora in poi non sentiremo più parlare di lui. Ciò non vuol dire che rimanga inattivo, perché lo abbiamo visto agire già nei confronti, come nella voce della moglie, e poi lo vedremo nella voce di questi tre saggi amici di Giobbe, che iniziano bene ma finiranno molto male. Un'altra cosa importante, ce la facciamo ancora, sì, perché sono a metà, Diamo casa, chiudiamo o vado avanti? No, non vorrei rovinarvi l'appetito, ma stiamo trattando un libro biblico, Non è un libro di un autore non biblico, è un libro biblico. Allora, al capitolo 2, versetto 10, vi ha detto una cosa interessante. Ci viene detto che Giobbe non peccò con le sue labbra. Bello, interessante, ma voglio capire che cosa significa. Cosa significa che Giobbe non peccò con le sue labbra? Mi sembra di capire che Giobbe, tutto quello che ha detto fin qui, è qualcosa di giusto. Non ha peccato, non ha sbagliato. E allora che cosa ha detto Giobbe fino qui? Questo dobbiamo andare a vedere, che viene giudicato da Dio come giusto. Ecco il centro di quello che ha detto. Capitolo 1, versetto 21. Ha detto che Dio dà, ma anche che Dio toglie. Ti piace un Dio che toglie? No. Quando dà mi piace, ma quando toglie non mi dà. Non mi piace. Invece qui il carattere di Dio, studiare Giobbe vuol dire capire il carattere di Dio, aumentare la conoscenza del carattere di Dio, oltre a quello di grazia e di misericordia, dice che Dio dà, ma che Dio toglie. Ma poi ha detto un'altra cosa interessante. Capitolo 2, versetto 10. Ha detto che il male viene dalla mano di Dio. Studiare la scrittura prima di fare delle affermazioni. 2:10, quando risponde alla moglie e dice: tu parli da, ovvero come una donna insensata, abbiamo accettato il bene dalla mano di Dio e non accetteremmo il male dalla sua mano. Che cosa vuol dire? Spiegatemelo voi. Questa è una grande verità, sulla quale purtroppo non siamo tutti d'accordo, perché alcuni dicono che il male viene da Satana, il che è anche vero, ma non propriamente vero. Perché? Perché Satana fa solo quello che Dio gli permette di fare, e se Satana fa del male è perché Dio gli ha permesso di farlo. Quindi chi è il responsabile finale? Ditemelo voi. Quindi anche noi, come Giobbe, non pecchiamo, quando confessiamo che Dio manda il male, le sciagure, i dolori anche nella nostra vita. È Dio che permette la malattia, non il diavolo. Seconda Samuele capitolo 2 versetto 15 è detto che Dio, non Satana, colpì il bambino che era nato dal rapporto no buono di Davide con Barseba e lui cadde gravemente ammalato. Chi ha colpito il bambino? Non Satana, Dio. Certo, qui dobbiamo fare una spiegazione. Certo, siamo sicuri, o lo dovremmo essere, che tutto quello che il Signore manda nella nostra vita è sempre, toujours per i francesi, sempre per il nostro bene e per la sua gloria. Questo ci deve essere chiaro. Sempre per il mio bene e per la sua gloria, anche quando come Giobbe non capisco. Allora, noi possiamo supplicare Dio, dobbiamo supplicare Dio che ci liberi da ciò che ci fa soffrire. Questo sicuro, ma solo come un dono della sua grazia, solo come un dono del suo amore e non come qualcosa che ci è dovuto. Tu mi devi perché io sono tuo figlio. Era meglio non studiare Giobbe, vero? Ultima volta che parlo su Giobbe, ho ancora 7 lezioni. Quindi fatevene una ragione. Gli amici di Giobbe, diciamo qualcosa sugli amici di Giobbe. Questi tre si conoscevano e conoscevano Giobbe. Si mettono d'accordo per andare a trovare Giobbe, perché hanno saputo che gli è successo qualcosa di particolare. Attenzione, i gesti che compiono quando si trovano presso di lui e lo vedono da lontano e non lo riconoscono. I gesti che fanno testimoniano della loro solidarietà vera, profonda, con il loro amico che è stato colpito da un po' di guai. Il testo dice che piangono ad alta voce, si stracciano le vesti e si cospargono il capo di polvere e di cenere, tutti segni di lutto di quel tempo. Rimangono seduti per terra, in silenzio. Quindi sono dei veri amici. Attenzione, sono dei veri amici. Non lasciamoci condizionare noi che sappiamo già la storia del dopo. Arriviamo qui, fino adesso. Sono dei veri amici, sono sensibili, si identificano con Giobbe e con il suo dolore. Stanno e hanno singhiozzato con lui. Si sono prostrati, gli vogliono bene. Si sforzano in qualche modo di cancellare le differenze il più possibile che i mali hanno creato fra di loro. È vero, loro sono ricchi e Giobbe lo era. Adesso ha perso tutto, non ha più nulla. Ma come lui, eccoli con le vesti stracciate, la cenere sulla testa e come lui seduti per terra in mezzo alle mosche e alla puzza. Per ben 7 giorni e 7 notti. Ci dice qualcosa tutto questo? Erano altri tempi, c'era più tempo. Ma 7 giorni e 7 notti, seduti sulla cenere e nella polvere con Giobbe, stando zitti. Lo scopo della loro visita è dichiarato esplicitamente al capitolo 2, versetto 11. Vengono per confortarlo e per consolarlo. Non sono partiti da casa con lo scopo, il pensiero di andare a riprendere e a condannare un amico colpevole. No. Il loro intento è quello di portare un aiuto nella prova, essere vicino a Giobbe. Ma ci dirà il testo, lo vedremo, purtroppo non sono stati dei buoni consolatori. Parlano di Dio, mentre Giobbe vorrebbe parlare con Dio di nuovo, come faceva prima. È diverso, eh? Parlare di Dio e parlare con Dio sono due cose diverse. Giobbe vorrebbe di nuovo sentire la sua voce. Cosa possiamo imparare da tutto questo? Credo che c'è qualcosa che dobbiamo imparare e che forse dobbiamo fare un attimo mente locale. Quante volte, forse, anche noi abbiamo assunto il ruolo di consolatori di fronte a una sorella, di fronte a un fratello, di fronte a un amico colpiti da un dolore tragico come Giobbe, e con tutte le buone intenzioni non siamo riusciti a fare altro che tirare fuori le solite frasi fatte, i soliti versetti, le solite parole di consolazione, le solite condoglianze, le solite. Questa è una domanda che dobbiamo porci, perché nel nostro cammino trovare il dolore non sarà una cosa difficile. Come possiamo essere, come potremmo essere dei buoni o dei veri consolatori per chi è nel dolore? Io conosco solo una risposta, se poi ne avete altre sono ben contento, ma l'unica risposta che ho è di chiedere al Signore di riempire il mio cuore, il nostro cuore, della pienezza del suo amore. Che riempia il nostro cuore della pienezza della sua saggezza e dell'aiuto dello Spirito Santo. Dobbiamo farci prossimi di chi soffre, penetrando maggiormente con delicatezza nel suo segreto, nel loro segreto, ascoltando con amore il loro grido, comprendendo persino la sua ribellione, cercando con lui o con lei qualche luce dall'alto che possa rischiarare un cammino oscuro, che è venuto oscuro per via del dolore e della sofferenza. Concludo, vado verso la conclusione. Quando siamo nel pieno della burrasca, quando siamo nel pieno della prova, siamo talmente focalizzati sui nostri o sul nostro problema, talmente focalizzati sul nostro dolore, che potrebbe diventare difficile, se non addirittura impossibile, mantenere la coscienza della presenza divina. Pensiamo un attimo a Davide, al Salmo 22. Davide sta attraversando qualche problema e Salmo 23 sappiamo che cosa dice, ma sappiamo cosa dice al Salmo 22. Al Salmo 22 lui esordisce così a Dio e dice: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Le stesse parole che poi proferirà Gesù sulla croce. Ma perché mi hai abbandonato? Te ne stai lontano senza soccorrermi, senza dare ascolto alle parole del mio gemito. Io grido di giorno, ma tu non rispondi, e anche di notte senza interruzione. Questo è il lamento di Davide, che potrebbe essere paragonato a quello di Giobbe. Allora, noi dovremmo, e qui c'è la lezione più grande, quando siamo di fronte a casi di questo tipo, o quasi, perché forse il caso di Giobbe è unico, dovremmo essere noi dei segni della presenza di Dio per i nostri fratelli, per le nostre sorelle, con la nostra presenza e la nostra compassione. Avete capito bene? Sì, sì, lo ripeto. Noi dei segni della presenza del Signore. Questo io voglio imparare da questa situazione. Qui l'autore tende a dare una presentazione positiva degli amici di Giobbe. Poi ci sarà quella negativa, ma finiamo con la cosa positiva. Di fronte alla grande evidenza del dolore di Giobbe, i tre amici danno prova di profonda compassione e di grande tatto, rimanendo in silenzio per lunghi 7 giorni e 7 notti. E Giobbe, anche Giobbe tace per tutto questo tempo. È il silenzio di un uomo davanti a una realtà che non ha senso. È il silenzio di un uomo davanti a un assurdo che non trova spiegazioni. Giobbe non chiede neanche perché, non ha più neanche la forza di chiedere perché, per 7 giorni e 7 notti. Dopo questo tempo apre la bocca. E che cosa dice? È un lamento. È un lamento. Allora dalla prossima volta vedremo questo lamento e cercheremo di capire la sostanza di questo lamento. È un lamento che Dio accetta, è un lamento che Dio condanna, Giobbe ha esagerato, non doveva farlo, lo poteva fare. Vedremo. È il lamento di un uomo che non sa più che cosa fare. E allora si lamenta, ma si rivolge verso Dio. Ma questo lo vedremo la prossima volta. Vogliamo pregare. Signore, ti ringraziamo per la rivelazione che ci dai in questo libro, che è una rivelazione unica per certi aspetti, ma dove anche se la sofferenza impera, Signore, tu rimani al primo posto e tu rimani quel Dio saggio, quel Dio giusto, anche quando a noi non sembra, un Dio che interviene nel momento opportuno e sa confortare e consolare il cuore di chi soffre. Signore, ti chiediamo di essere preparati alla sofferenza, perché prima o poi potrebbe colpirci. Ma ti chiediamo, Signore, di stare vicino a noi, di stare vicino a noi. E grazie perché tu non andrai oltre nei nostri confronti. La prova, la tentazione non sarà più forte di quello che possiamo essere in te. E questa è una tua promessa. E per questo ti benediciamo e ti lodiamo nel nome di Gesù. Amen.